Carlo presenta Non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Buona Pasqua, Non solo classica del 17 aprile 2022, quindi speciale Pasqua. Cari amici, sapete bene che ormai abbiamo questa abitudine, vizio, chiamatelo come volete, di fare degli speciali a seconda delle giornate che ci incontriamo durante l'anno, degli eventi che ci troviamo durante l'anno. Ecco, quest'anno come l'anno scorso poi era il primo speciale un mese dopo che siamo nati, e quindi quest'anno abbiamo voluto ripartire quest'anno ancora dalla Pasqua. Abbiamo voluto fare forse tanto, non ce l'abbiamo fatta a fare tutto, forse no, forse abbiamo fatto quello che in cuore nostro volevamo fare, ripetere quello speciale, il primo speciale, perché era un raggruppamento di musiche veramente per la Pasqua, e abbiamo praticamente recuperato quella trasmissione, abbiamo lasciato il cuore di quella trasmissione con il maestro Attesti, che ci ha guidati attraverso Bach, Pachelbel, e poi César Franck, Vivaldi con il Gloria in Excelsis Deo, e per farci finire con il magnifico Alleluia di Handel. Ecco, quella parte lì la risentiamo, la riascoltiamo, pari pari l'abbiamo preso la registrazione e l'abbiamo recuperata e messa dentro alla trasmissione di oggi. Perché? Perché la musica classica è classica, perché la Passione secondo San Matteo è un brano da inizio trasmissione, precede la Pasqua, il canone di Pachelbel è un grande accompagnamento, il Panis Angelicum di César Franck sui versi di San Tommaso d'Aquino e con Pavarotti che canta con un coro, ecco, con Vivaldi con il Gloria in Excelsis Deo che abbiamo già nominato, e la fine dell'Alleluia di Handel, ecco, questo non potevamo farlo mancare, e quindi perdonateci se abbiamo fatto un replay parziale. La novità sarà nelle due parti moderne, e sarà una novità credo molto interessante, non dico altro. Lascio la parola subito al maestro Attesti, perché non vogliamo una trasmissione lunga di parole, ma una trasmissione piena di musica. E quindi la parola al maestro Francesco Attesti, che ci introdurrà il primo brano e anche il secondo, e poi andremo avanti secondo il nostro piacimento, se vogliamo, ma per il vostro piacere e per il godimento di una trasmissione varia e simpatica. Buon ascolto a tutti.
La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach è una composizione ovviamente sacra. Venne composta nel 1727. La prima esecuzione avvenne l'11 aprile, per il Venerdì Santo, presso la chiesa di San Tommaso di Lipsia. Si tratta di un oratorio per voci soliste, doppio coro e doppia orchestra. E ha una durata di circa 2 ore e 45 minuti. Pensate che, ecco, ci sono soltanto due delle quattro versioni delle Passioni che Bach ha scritto, ma che sono giunte fino a noi. Quindi c'è questa di secondo Matteo e un'altra secondo Giovanni. Quindi due, addirittura dice che siano tre, sono scomparse, purtroppo non sono arrivate fino a noi, sono i grandissimi capolavori. Fino al 1829, dopo questa prima esecuzione del 1727, la Passione non venne più replicata, ma Mendelssohn la riscoprì e ne eseguì una versione abbreviata a Berlino. E proprio da quella data cominciò una sorta di revival per Bach, proprio in ambito tedesco, per poi allargarsi a tutto il mondo. Bach non era poi così famoso come molti altri musicisti, era famoso, diciamo così, soprattutto in ambito tra i compositori tedeschi, E quindi ecco, questa nuova riscoperta d'opera della genialità di Mendelssohn fu veramente il momento più importante, ecco, uno dei momenti più importanti della storia della musica moderna. E quindi si risvegliò un interesse proprio verso Bach. Il brano che andiamo ad ascoltare oggi è il coro finale e praticamente il titolo è Wir setzen uns mit Tränen nieder. Ci inginocchiamo con lacrime e gridiamo verso la tua tomba. Il coro, soprattutto, è una sorta di sottolineatura dei momenti della passione. È interessante ricordare che queste passioni si te terminano sempre con la morte. Non c'è mai musicata la resurrezione, proprio perché nella liturgia, evangelica, appunto luterana, il punto cruciale era proprio la morte, perché non poteva esistere la resurrezione senza la sconfitta e quindi la morte stessa. Buon ascolto.
Yes, sir.
Adesso la volta di un brano molto famoso, il canone di Pachelbel. È una composizione musicale barocca, ovviamente in forma di canone, per tre violini e basso continuo. E venne composta verosimilmente tra il 1653 e il 1706. Questa datazione viene data da alcuni studiosi basandosi ovviamente sullo stile musicale, ma divenne un vero e proprio hit a cura dell'orchestra da camera di Jean-François Paillard, che la registrò, e ovviamente da quel momento in poi la sua struttura, soprattutto del basso, venne utilizzata da un mare di musicisti pop, proprio anche nella cultura di massa, quindi divenne una sorta di crossover fra classico e pop degli anni 70. Il primo utilizzo nella pop music è ad opera di Nirvana, con Tiny Goddess, che praticamente venne incisa nel 67, e in questo brano il basso è esattamente identico a quello del canone di Pachelbel. In questo modo, ripetendo all'infinito praticamente questa formula armonica, si può improvvisare, si può suonare qualsiasi cosa sopra. E oltre questo, anche il Let It Be dei Beatles segue lo stesso schema. E anche lo stesso Jovanotti, il nostro concittadino, ha scritto a te e ha ammesso lui stesso di essersi ispirato al basso del canone. Ecco, quindi, come si vede, la musica classica ovviamente è fonte di ispirazione anche per la musica pop moderna, e grandi successi qualche volta hanno al loro interno nascosto dei grandi temi e dei grandi classici. Thank you.
Una piccola pausa dalla musica classica la facciamo con un brano leggero, si fa per dire, molto particolare, che è una preghiera, è un qualcosa di estremamente interessante comunque anche musicalmente, e anche perché Zucchero Forneciari ci ha messo 3 anni per comporlo. Parlo del Miserere, che è stato affidato per la parte lirica a Luciano Pavarotti per le registrazioni eccetera, ma che poi ha visto anche Andrea Bocelli presente di persona negli spettacoli live, date la salute ormai non tanto buona di Luciano Pavarotti. Quindi ci ascoltiamo questo Miserere, che è veramente il frutto di una crisi esistenziale, di una depressione di Zucchero, il quale appunto nel 1992 ci ha fatto questo grande regalo. Dopodiché ritornerà il nostro amico Francesco Attesti per continuare con la parte classica. A dopo, buon ascolto.
Yeah.
César Franck era un grande organista e compositore francese e ovviamente decise di musicare questa particolare strofa dell'inno latino Sacris Solemnis, che era stato composto da San Tommaso d'Aquino a metà del 1200. Questo inno fa parte di una liturgia completa scritta da San Tommaso appunto per la solennità del Corpus Domini, e César Franck praticamente ne fece una partitura per tenore, organo, arpa, violoncello e contrabbasso. Successivamente, da brano singolo, la incorporò nella sua messa a tre voci. Ovviamente ci sono tantissime esecuzioni di grandi tenori, da Pavarotti a Domingo, ma anche da soprani come La Tebaldi, René Fleming, eccetera. Però ecco, questa versione che ascolteremo questa sera è quella di Luciano Pavarotti, che rende assolutamente giustizia a questo splendido brano. Questa versione di Pavarotti non è in duetto con un altro tenore, ma con il coro. Passiamo adesso ad un famosissimo brano che tutti sicuramente conoscete, di Antonio Vivaldi, Gloria in Re maggiore, RV 589. Antonio Vivaldi scrisse due Gloria, che erano abbastanza importanti per l'epoca, perché erano destinati per il Pio Ospedale della Pietà, dove lui era docente di canto e insegnava appunto a delle orfanelle, che spesso erano delle suore, diventavano delle suore nel corso della loro vita. E lui era un prete, quindi era denominato il prete rosso, perché appunto sembra che fosse rosso di capelli. E questo Gloria venne composto il 9 settembre 1708, è in vari movimenti, ci sono anche dei solisti, ma la parte da leone viene svolta proprio dal coro. Il coro recita una parte importantissima in questa struttura e possiamo dire che è uno dei brani, sicuramente forse anzi il più famoso brano composto da Vivaldi giunto fino a noi. Ha una durata di circa 33 minuti, ma noi ascolteremo soltanto il Gloria in Excelsis Deo iniziale. Molte volte nella nostra liturgia il Gloria viene appunto cantato proprio per la notte di Pasqua, il momento in cui appunto Cristo risorge. L'aspetto particolare della musica di Vivaldi fu che era sì barocca, ma la musica del prete rosso arrivò fino all'inizio del Novecento e fino ai nostri giorni, proprio perché la successione armonica e soprattutto le sue melodie erano molto accattivanti e molti altri compositori si ispirarono alle sue composizioni. Per parlare di un suo contemporaneo, possiamo ricordare che Bach trascrisse tantissimi dei suoi concerti e anche dei brani vocali appunto per clavicembalo o per organo.
Gloria, Gloria.
Dopo l'ennesimo splendido pezzo di musica che abbiamo ascoltato, Vivaldi e Vivaldi, la mia passione per Vivaldi la conoscete, e questo Gloria in Excelsis Deo sicuramente vale tutta la passione che ci si mette ad ascoltarlo e a suonarlo. Passiamo alla mia parte della musica, alla mia visione più moderna rispetto a Francesco Attesti. Per quest'anno ho voluto inserire nel programma un brano di Jesus Christ Superstar, il musical americano degli anni 70, del 1973, scritto da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che aveva scritto i testi, e che si ispira chiaramente alla vita dell'ultima settimana, quindi alla settimana santa di Gesù. L'ingresso a Gerusalemme, il processo, la condanna a morte, la crocifissione, narrate in maniera molto originale dal punto di vista di Giuda Iscariota, e che rappresenta il conflitto umano e ideologico tra il bene e il male. Dell'opera venne tratto il film Jesus Christ Superstar, appunto del 1973, ma il musical è durato veramente tantissimi anni ed è ancora in molti teatri, si ripresenta ancora. Ed è questo veramente uno dei più grossi successi della musica moderna a livello, diciamo, di quello che io sostengo che il musical è figlio dell'operetta, va bene, se non vi dispiace, se non offendo nessuno. Ecco, questa è una musica che viene dall'operetta come stile armonico, come stile di rappresentazione, però è sicuramente uno dei più belli spettacoli che siano stati fatti sulla vita di Gesù. Cosa dire altro? Niente, dopo di Jesus Christ Superstar ci sarà l'Alleluia di Handel, quindi buona Pasqua a tutti e ci risentiremo la prossima settimana. A risentirci.
Will no one stay awake with me? Peter, John, James. Will none of you wait with me? Peter, John, James. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me, I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me, let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know my God, want to know, I'd want to know my God, want to see, I'd want to see my God, want to see, I'd want to see my God, why I should die. Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Show me there's a reason for you wanting me to die. Far too keen on where and how, but not so hot on why. After all, I've tried for 3 years, seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it, God. Thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail it to your cross and break me. Bleed me, beat me, kill me. Before I change my mind.
L'ultima delle opere che vi presenteremo sarà l'Alleluia, tratto dal Messia di Handel, composto nel 1741 ed eseguito per la prima volta nel 1742 a Dublino. Si tratta di un oratorio per solisti, coro e orchestra con un testo tratto dalla Bibbia di Re Giacomo e dalla versione anche dei Salmi inclusa nel Book of Common Prayer. Il Messia di Handel ottenne dapprima una tiepida accoglienza, ma subito dopo divenne una delle opere corali più eseguite di tutta la musica occidentale. Handel stesso inseriva il Messia sempre nei programmi del periodo di Quaresima o di Pasqua. E praticamente il testo infatti si basa specialmente sulla terza parte, sui concetti di resurrezione e redenzione, e quindi è molto facile capire la ragione per cui il compositore scegliesse questo periodo. Tuttavia, nei paesi anglosassoni l'oratorio è anche utilizzato nel periodo dell'Avvento, e quindi ecco, a volte vengono estrapolati dei brani, dei pezzi, altre volte viene eseguito per intero. Il celebre brano dell'oratorio Alleluia, appunto, che conclude la seconda delle tre parti dell'opera, viene ripresa anche dallo stesso Handel nel suo concerto per organo e orchestra. Quindi, come era uso fare nei secoli passati, i compositori riutilizzavano delle melodie particolarmente felici per riproporle in altre versioni e con altri strumenti. E addirittura in alcuni paesi, io vi ho assistito perché in Inghilterra e in Olanda c'è questa usanza, il pubblico di solito al suono dell'Alleluia si alza in piedi, e questa tradizione ricorda che praticamente il re Giorgio II d'Inghilterra, quando sentì questo coro per la prima volta, era così agitato che si alzò in piedi, seguito poi ovviamente da tutti gli altri che erano presenti all'esecuzione. E ecco, quindi un grande forma di rispetto riguardo a questa musica eccelsa. Ricordo che Handel godeva di una grandissima fama già quando era in vita, era trattato veramente come il più grande compositore al mondo in Inghilterra, in particolare a Londra, e seppe ripagare bene questa considerazione del pubblico con una marea di composizioni operistiche e con alcune opere d'arte, vere e proprie opere d'arte, come appunto l'Alleluia dal Messia di Handel. Vi auguro ancora buon ascolto e una serena Pasqua, con la speranza che possa davvero essere una resurrezione in tutti i sensi per tutti noi.
A questo punto non mi rimane che ringraziare di cuore Francesco Attesti per questa sua partecipazione così sentita e così attiva e di aiuto per tutti noi, per capire bene qual è il significato di tanti brani musicali anche nella religione. Quindi grazie a Francesco Attesti e tanti tanti auguri di una pace serena e di resurrezione, come diceva appunto Francesco. Grazie da parte mia personale e da parte della direzione di Radio Incontri. Buona Pasqua a tutti e buona settimana.